iniziare così da essere insomma in orario sul programma. Allora, intanto benvenuti, questo è l'ultimo appuntamento per quest'anno della Scuola di Pace dell'undicesimo anno di corso. Ci siamo già visti insomma per due incontri e qui comunque vi ringrazio per la presenza perché sono stati oltre che molto interessanti anche molto frequentati e molto sentiti da parte dei partecipanti ma anche per noi che abbiamo organizzato e seguito i relatori. E quindi stasera chiudiamo in bellezza con l'ultimo appuntamento per quest'anno, ma vorrei ricordare a tutti che questi appuntamenti sono solo uno strumento, un mezzo che poi ovviamente portiamo avanti tutti i giorni, utilizziamo tutti i giorni anche nel resto dell'anno, quindi devono essere spunto di riflessione per poi concretizzare nelle nostre azioni quotidiane tutto quello che, su cui riflettiamo in queste occasioni. La serata, il pomeriggio che passeremo insieme, lo abbiamo pensato di dedicarlo al titolo I pomeriggi del mondo, ne parleremo con il nostro vicario pastorale Marco Bucciuzzi e ricordiamo proprio questo appuntamento in maniera più dettagliata, più specifica, anche il 20° anniversario della morte di Don Paolo Tronucci. Adesso ci dirà qualche parola anche di introduzione Roberto Sansuini e appunto ricorderemo insomma di questa figura che ha segnato un po' anche la nostra, il nostro territorio, la nostra diocesi e particolarmente caro insomma a tutti noi. Vi ricordo, giusto da un punto di vista tecnico, che per chi ha frequentato la scuola di pace sono disponibili anche gli attestati di frequenza, li distribuiremo poi alla fine di questo incontro per chi desidera riceverli, sono a vostra disposizione. Passo la parola a Roberto, così possiamo poi cominciare. Vi ringrazio intanto per la partecipazione e poi lasceremo ovviamente come sempre il momento finale un po' al dibattito aperto e quindi a un momento di confronto. Grazie.
Buonasera, io innanzitutto volevo ringraziare la Scuola di Pace per averci ospitato in occasione del ventennale della morte di Don Paolo Tronucci, averci ospitato con un titolo, una relazione di Pomeriggi del Mondo che è stato sempre la missione principale di Don Paolo, occuparsi appunto di queste persone. Io devo dire solo due parole semplicissime su quella che è stata la vita, la biografia di Don Paolo, giusto per introdurre il tema che verrà poi discusso e così reso più, diciamo, più comprensibile e, da Don Marco. Don Marco, sapete tutti, è stato quello che doveva in un primo momento affiancare, e di fatto lo ha fatto, però solo per pochi mesi, Don Paolo in Brasile, poi di fatto lo ha sostituito dopo che Don Paolo è morto. E quindi credo che sia la persona più adatta per parlarci di quella che è la realtà dei poveri nel mondo e nel Brasile, perché l'ha vissuta direttamente, e fare dei collegamenti con la figura di Don Paolo, a cui noi siamo particolarmente cari. Bene, Don Paolo è nato a Fano nel 1939 e a soli 11 anni è entrato in seminario. È una cosa che volle fortemente anche contro il parere dei propri genitori, che non erano contrari al fatto che lui entrasse in seminario, ma pensavano che forse 11 anni erano un po' pochi. Comunque a 11 anni entrò in seminario nel 1962. Venne consacrato prete e per 3 anni fu viceparroco nella parrocchia del Duomo. Allora vescovo era Sua Eccellenza Vincenzo del Signore. E in quei 3 anni maturò la determinazione di andare in missione. Non, all'inizio non aveva ben chiaro dove andare, però poi dopo le cose, le sorti lo portarono ad avere dei contatti con un'organizzazione che operava in America Latina, e così nel il 19 ottobre del 1965, a soli 26 anni, Paolo, insieme a Don Renzo Rossi, che era un sacerdote della diocesi di Firenze che è venuto meno pochi mesi fa, insieme a Don Renzo Rossi approdò in Brasile a Salvador Bahia, dove gli fu affidata la parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe, e in particolare Paolo si interessò del quartiere di Fazenda Grande di Fonte do Capim. Per intenderci, era una parrocchia di quasi 100.000 abitanti che aveva una sola chiesa cattolica, mentre erano fiorenti e numerose anche le chiese protestanti, ma anche le sette fiorivano in maniera importante, e aveva solo una chiesa che era frequentata da 200 persone. Beh, Paolo in quella realtà, insieme a Renzo, ben presto capirono che dovevano entrare in contatto con quel popolo per riuscire a portare qualcosa, e quindi superarono quell'idea che il missionario allora aveva quando partiva, di comunque arrivare là come qualcuno che doveva per forza dall'alto insegnare e portare qualcosa. Quindi cominciò a lavorare insieme al popolo e a immedesimarsi nel popolo e a lavorare con lui per la loro crescita, anche per la loro crescita pastorale. E quindi in quei momenti, in quei periodi, erano periodi molto duri, come sapete in Brasile dal 64 all'84 c'era una dittatura violenta e sanguinaria, quindi il popolo che a contatto con Paolo era un popolo molto povero, viveva nelle capanne di taipa, che sono delle capanne di fango, in terreni scoscesi, dove una piovuta anche non tanto eccezionale poi poteva portare alla distruzione totale delle case, quindi era una situazione davvero critica. Paolo e Cimarezzo si misero a vivere in queste baracche insieme a sul popolo brasiliano, e con loro cominciarono piano piano a portare avanti una campagna, una lotta nel senso buono della parola, di emancipazione, cioè loro cercavano un attimino di risollevare, di far capire al popolo quelli che erano i loro diritti, e con loro cercare di ottenere qualcosa dalle istituzioni. Ovviamente in un periodo di dittatura questo si trasformò ben presto in uno scontro quasi continuo, per cui Paolo, Renzo, ma insieme ad altri che poi si erano uniti a loro, altri intellettuali, altri professori universitari, altri sacerdoti, alcuni vescovi del Brasile ma anche dell'America Latina, si trovarono in una grossa difficoltà, perché dovevano contrastare le ritorsioni che la dittatura in quel periodo metteva in piedi. Quindi fu un periodo molto duro, ma questo non fermò assolutamente Paolo e questi sacerdoti e questi laici che si erano impegnati in questa lotta, e arrivarono e questo portò alla costituzione, prima alla formazione di una scuola professionale che potesse servire a dare istruzione a questo popolo analfabeta, ma allo stesso tempo indirizzare anche qualcuno al lavoro. Paolo stesso fece un corso di muratore per poter aiutare il suo popolo, quello che ha sempre considerato il suo popolo, a costruirsi delle case, delle capanne di muratura piuttosto che di fango. E quindi in questa scuola professionale piano piano cominciarono a nascere quei movimenti di laici, di sacerdoti che potevano portare appunto ad una crescita della popolazione. Questo lo portò anche a contatto con alcuni vescovi che in quel periodo erano considerati quasi al limite dell'eresia, come Elder Camara, e alla formazione di quelle che sono state poi nel periodo della teologia della liberazione, che in quel periodo, che in quegli anni, dal 68, poi cominciò a venire fuori, era diventato un nuovo modo di pastorale a livello proprio popolare. Le comunità ecclesiali di base, appunto. Quindi Paolo rimase a Salvador de Bahia fino al 1981, poi dall'81 si trasferì a Camassari, che è un borgo, allora era un borgo a 40 km da Salvador, oggi è una città di 250.000 abitanti, su mandato dell'arcidiocesi di Salvador, e come unico parroco in questa parrocchia così molto estesa, perché era 70 km quadrati, quasi come la nostra diocesi. E a Camassari continuò quello che era la sua opera di evangelizzazione, ma allo stesso tempo anche il suo impegno sociale. Lui non si schierò mai con nessun partito, non prese mai, assunse mai delle cariche politiche, anche quando istituzionali, anche quando gliele offrirono, però fu sempre molto coerente con quelli che erano stati i suoi principi iniziali, quelli suoi ideali di giustizia, di pace, di solidarietà. Tutto questo sempre con una concretezza costante e soprattutto senza mai scendere nella violenza, perché tutto quello che lui riteneva essere il suo mandato di missionario era dettato proprio dal Vangelo, e dal Vangelo che entrava nella vita di tutti i giorni, e quindi viveva con i suoi parrocchiani, sia di Salvador che di Camassari, viveva la quotidianità come strumento per far emergere quello che era il messaggio cristiano. Quindi era un discorso che partiva proprio dal basso, a differenza di quello che poteva pensare prima di partire, l'ha scritto più volte nelle sue lettere, di andare a portare qualcosa, a imporre come qualcosa che veniva dall'alto. Quindi faceva nascere dal basso queste cose. Nell'83, e questo è stato un passaggio importante, un riconoscimento anche importante, perché tuttora esiste, Paolo suggerì all'arcidiocesi di istituire una commissione giustizia e pace, e lui fu fondatore di questa commissione, che tuttora esiste, come dicevo, e che radunò proprio quello che erano le menti pensanti, sia laiche che della Chiesa di quel tempo. Nell'83 era ancora presente la dittatura, però ormai si era agli sgoccioli di questo. Una cosa che Paolo ha sempre, di cui Paolo ha sempre sofferto, è che gli è stata sempre negata la cittadinanza brasiliana, appunto per questi suoi trascorsi nel periodo della dittatura, e anche quando la città di Salvador, quasi a ricompensa per questa mancata cittadinanza, gli assegnò il premio, la cittadinanza onoraria di Salvador, lui l'accettò, ma anche in quell'occasione volle ribadire che tutto quello che aveva fatto l'avrebbe continuato a fare comunque, anche una volta che la dittatura non c'era più. Insomma, questo proprio a sottolineare quello che era il suo spirito e il suo animo di coerenza in un periodo, tra l'altro, come dicevo, molto difficile. Si è sempre occupato di educazione, soprattutto educazione infantile, perché pensava che dall'educazione dei giovani potesse nascere qualcosa di nuovo in un Brasile che era segnato pesantemente da 300 anni di schiavitù. Ancora oggi gli anziani brasiliani che sono sopravvissuti hanno forte, anche se lo negano, però si sente forte questa oppressione, di questa prolungata schiavitù che hanno vissuto. Quindi Paolo voleva far emergere queste popolazioni da questa sensazione. E Paolo è morto nel 1900, 1994, nell'ottobre del 1994. Per 27 anni, fino al 1992, è stato praticamente dimenticato dalla sua città, da Fano, sia dal punto di vista diocesano che dal punto di vista politico e amministrativo. Solo alcuni amici l'avevano sostenuto in quegli anni e mandando anche contributi in denaro, ma soprattutto aiutandolo e sostenendolo in questo suo ideale che si era portato dietro. Nel 92, in occasione della morte del padre, Paolo venne in Italia e l'allora sindaco, avvocato Giuliani, amico di Paolo, e se non sbaglio, se non erro, era stato anche suo catechista, o insieme avevano gestito l'Azione Cattolica, c'è stato qualcosa del genere, il suo amico gli consegnò la Fortuna d'Oro, che è un premio che viene dato ai fanesi che si rendono così, fanesi che lo meritano, che l'hanno meritato qui in Italia o anche all'estero. Questo premio suscitò un po' di clamore, anche giornalistico, per cui l'allora vescovo, Sua Eccellenza Mario Cecchini, insieme a Don Giancarlo, il Viso, del centro missionario, decisero di andarlo a trovare in Brasile. Questo smosse un pochettino tutto l'ambiente qua, dove io stesso lessi della sua presenza di Paolo qua in Italia, ero curioso ed ero da tempo volevo conoscere uno dei due fratelli, a dire il vero c'era solo una curiosità, perché i due fratelli avevano poi scelto delle strade diverse, però due fratelli che diventano preti con strade diverse suscitano un po' di interesse a uno. E così ebbi l'occasione di incontrarlo e fu un incontro fondamentale per la mia vita, certamente, lo capii solo dopo, a distanza, una volta avvenuta la morte, rileggendo tante cose. Comunque lui mi invitò ad andare in Brasile e io, dopo aver negato, dico no assolutamente, non ci penso neanche, avevo i figli piccoli, c'è un po' di cose, dopo sei mesi mi sono ritrovato in Brasile e sono arrivato in Brasile proprio il giorno che Paolo faceva l'attacco, perché avevo una sinusite che non passava, stava già male, aveva una grande mal di testa e dolore forte. E dopo una settimana abbiamo avuto la risposta che si trattava di un tumore della base dell'encefalo e dopo 15 giorni dalla scoperta Paolo è tornato in Italia. Da quel momento fino al giorno della sua morte, con un breve periodo nella primavera del 94 in cui volle tornare in Brasile, io ho vissuto tutti i giorni con Paolo, accompagnandolo alla celebrazione eucaristica in parrocchia San Pio X, accompagnandolo in ospedale a fare la chemio, accompagnandolo a fare la radioterapia a Bologna, sono stato sempre con lui, quindi questo ha segnato poi quella che è stata la mia vita futura, nel senso che nel momento in cui mi hanno chiesto di partecipare ad un'associazione che non è stata fondata qui a Fano, ma è stata fondata nella provincia di Bolzano da Adelia, che per 20 anni è stata con lui in Brasile, dagli altri amici che l'avevano conosciuto nel momento proprio della sua maggiore attività, io l'ho conosciuto fondamentalmente solo da malato e solo dopo ho potuto approfondirne la conoscenza, e mi ha detto vuoi stare con noi, vuoi creare un gruppo a Cafano, non ho potuto dire di no. Questo è quello che mi sentivo di dirvi, io come sempre sono un po' prolisso, faccio sempre mi raccomando da solo di essere breve, poi non lo so. Adesso parliamo degli impoveriti del mondo, che è il tema della giornata, però mi piaceva dire queste notizie. Marco Presciutti, l'ho detto, è stato quello che ha sostituito Paolo, quindi credo che sia la persona più autorevole a parlare degli impoveriti e di Paolo. Grazie.
Saluto e ringrazio il Vescovo perché con la sua presenza ci stimola a vivere pienamente anche questi momenti della vita diocesana, diventa davvero un incentivo, quindi lo ringrazio dal profondo del cuore. poi chiaramente avremo altre occasioni per approfondire la figura di Paolo, perché celebriamo tutto un anno che è il ventennale della sua nascita al cielo, quindi avremo occasioni particolari, specifiche per i sacerdoti, ma anche per tutta la città, soprattutto intorno nell'ottobre prossimo. E allora ci soffermiamo un po' sul tema, gli impoveriti del mondo. Chiaramente mi sono sentito piccolissimo a pensare su questo tema, gli impoveriti del mondo. La riflessione sulla povertà, sulla miseria, colta nelle sue mille drammatiche sfaccettature, che fame, violenza, esclusione, sofferenza, morte, può generare un sentimento di impotenza, di inadeguatezza, e questo molte volte ci porta alla rassegnazione, alla passività. Sembra proprio impossibile cambiare le cose, costruire un mondo altro, giusto e fraterno. Siamo davanti ad una situazione di fronte alla quale la buona volontà di singoli o di gruppi sembra non bastare. Di fatto, in questi anni ci eravamo un po' rassegnati, disillusi. È come se non riuscissimo a svegliarci dal sonno che ci fa pensare normale che la società si costruisca in maniera violenta, escludente, disumana. E dobbiamo riconoscere senza ipocrisia che nella stessa Chiesa il linguaggio sulla povertà aveva perso appeal. Sembrava proprio passato di moda, quasi relegato alle utopie degli anni 60-70, quando la Chiesa sembrava muoversi sulle onde delle ideologie sessantottine di trasformazione del mondo, sembrava farsi condizionare dai pauperismi pseudo-marxisti. Per questo, ancora prima di addentrarci nel tema, dobbiamo risvegliare la speranza. Possiamo sperare per noi e per il mondo. La nostra civiltà è gravemente malata, ma possiamo cambiare la storia, possiamo rivoluzionarla, lanciarla in un'altra direzione. E allora entriamo nella riflessione abbassando la guardia. Lasciamoci rimettere in discussione tutti, personalmente come comunità. Lasciamoci convertire dai poveri. Parafrasando un grande, David Maria Turoldo, lui diceva: non si ama impunemente. Potremmo dire: non si può parlare impunemente dei poveri. E ci viene in aiuto il Papa Francesco. Lui è stata davvero una meravigliosa sorpresa dello Spirito Santo dentro questo nostro mondo complesso, contraddittorio, stanco. Tutti siamo rimasti colpiti dal magistero di questo Papa, proprio fin dal primo momento, con la scelta del nome, con i suoi gesti, lo stile di vita. Ha riacceso nei nostri cuori la voglia di vivere una semplicità disarmante, la radicalità rivoluzionaria, la libertà profetica del Vangelo. Ha risvegliato l'entusiasmo, no? La gioia. Tra l'altro ci ha fatto questo regalo straordinario della esortazione, la gioia del Vangelo. E lui dice che la gioia è l'energia per il cambiamento. Cioè, non cambiamo il mondo se non sentiamo esplodere dentro di noi questa gioia di essere amati da Dio, di essere amati in Gesù. E lui ha risuscitato la speranza di un rinnovamento della Chiesa, la quale nasce dalla missione, vive per la missione e deve spendersi totalmente nella costruzione di un mondo altro, un mondo nuovo. Quindi non c'è prima la Chiesa e poi la missione, ma c'è prima la missione da cui nasce la Chiesa. Allora la Chiesa deve sempre lasciarsi informare, trasformare dalla missione. E il Papa Francesco ha rimesso al centro i poveri, gli ultimi, quelli che non contano. Sono presenti sempre nelle sue parole, presenti nei suoi gesti, nelle sue liturgie, nei suoi baci, nei suoi tocchi, in tutto quello che fa o progetta di fare. Lui l'ha detto da subito: voglio una chiesa povera, di poveri, per i poveri. E quindi chiaramente ci chiede di aprirci a loro. I poveri devono abitare il cuore della Chiesa, devono stare dentro tutto quello che la Chiesa fa alla sequela di Gesù. Devono essere presenti nella liturgia, presenti nell'evangelizzazione, dentro l'azione missionaria e caritativa di ogni comunità. Cioè, se vogliamo mantenere lo sguardo fisso su Gesù, non possiamo perdere di vista i poveri, dice il Papa. Devono abitare quotidianamente il centro del nostro cuore. E nell'esortazione utilizza queste parole, proprio siccome lui ha superato le contrapposizioni ideologiche, lui dice: oggi e sempre i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo. Occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri, non lasciamoli mai soli. E poi dice di nuovo nella esortazione: nel cuore di Dio c'è un posto preferenziale per i poveri. E ancora, per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica, prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Cioè, Papa Francesco viene dalla tradizione latinoamericana e quindi riscatta le grandi conferenze di quel continente. La prima grande conferenza, Medellin, 68, subito dopo il Concilio. Allora, già il Concilio aveva detto: accorgiamoci dei poveri, mettiamo al centro i poveri. Lumen Gentium numero 8 dice così: la Chiesa riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore, povero e sofferente. Si fa premura di sollevarne l'indigenza e in loro cerca di servire il Cristo. Lumen Gentium 8. Ma poi c'è l'incipit della Costituzione della Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et Spes, dice così: le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. Questo diceva il Concilio. Medellin non solo traduce per quel continente queste intuizioni del Concilio, ma le porta ancora più avanti. Dice: Dio sta dalla parte dei poveri e lo si può conoscere e amare partendo da loro. E quindi Medellin consacra l'opzione preferenziale per i poveri. Opera una specie di rottura in termini proprio specifici, una rottura epistemologica, cioè si conosce Dio se si conoscono i poveri. Se non si conoscono i poveri, non si conosce Dio. E quindi dobbiamo mantenere i poveri nel mistero di Dio e Dio nel mistero dei poveri. Proprio perché attraverso loro irrompe il mistero di questo Dio compassionevole, di questo Dio che è solo amore, del Dio che ci ha rivelato Cristo Gesù. E in questa direzione ci aiuta Paolo. Anche Paolo, mosso da Gesù, ispirato dal Vangelo, si è fatto vicino ai poveri, ha abitato il sud del mondo, ha cambiato patria, geografia, storia, cultura. Pensate che lui per tanti anni ha chiesto la cittadinanza brasiliana, voleva essere un brasiliano. Non gli è stata concessa. Il prezzo che ha pagato per amare quei poveri. E ha vissuto radicalmente l'ispirazione di Medellin. E poi ha aiutato a costruire le altre conferenze, soprattutto Puebla. Allora, ricordare Paolo è ridare cuore, risvegliare energie, passioni, ricordare, ridare cuore, è far scendere le idee nel cuore, è dare sentimento alla ragione, perché le idee, se non diventano ideali, non ci muovono. Allora, ricordarlo è riscoprire che vale la pena, che l'amore è possibile, che dà alla vita sapore di eternità. Per questo la memoria non è nostalgia sterile, ma è andare alla fonte e attingere ad un pozzo dal quale continuano a salire acque vive, limpide, e trovare la radice nascosta che continua ad alimentare con la sua linfa la pianta, i rami. Chiaramente dobbiamo mantenere Paolo vivo perché vive in Dio, perché ha vissuto una vita che ha superato la morte, perché può davvero aiutarci a non perdere di vista l'essenziale del Vangelo. Attraverso la sua vita semplice, straordinaria, normale, eppure unica, profetica, densa, siamo aiutati a ritrovare quello che conta, quello che ci umanizza. Anzi, insieme a Paolo possiamo e dobbiamo ricordare tante figure straordinarie. La scuola di pace ha fatto di tutto per non far perdere la memoria. Figure straordinarie, perché la lettura ideologica delle nostre società liberiste, capitaliste, esalta i personaggi che si inseriscono in maniera funzionale nel sistema e magari mette in cattiva luce chi si oppone, chi diventa un granello che fa incriccare il sistema. Per esempio, sono presentati in maniera negativa i popoli che non si lasciano includere, che resistono e vogliono il rispetto della propria cultura, che non si lasciano omologare dentro questo sviluppo sfrenato. Sono presentati in cattiva luce i lavoratori, passatemi, i sindacati, che sembrano opporsi alla crescita economica rivendicando diritti, partecipazione al lucro e così via. Noi dobbiamo invece portare allo scoperto questo fiume carsico di tanti che sono andati lontano, che si sono mossi controcorrente, che si sono messi dalla parte degli ultimi, hanno scelto la bandiera degli ultimi, le lotte dei poveri, i loro gridi. Sono tanti. E questo chiaramente ci fa coltivare la speranza. Allora affrontiamo questo grande tema degli impoveriti del mondo sentendo che possiamo sperare per Francesco, per Paolo, per tanti, anche anonimi che lottano. Guardando la grazia mi è venuto in mente Gabriele, padre Gabriele, no? Anche lui gode nel farsi mangiare dai più poveri delle città latinoamericane così violente. Allora, perché hanno scelto di mettere come titolo gli impoveriti del mondo, non i poveri del mondo, gli impoveriti del mondo? Per sottolineare da subito che non si nasce poveri, non si sceglie di essere poveri, ma questa condizione di difficoltà, di privazione di beni, di democrazia, ha delle cause precise che possono essere ricondotte a una distribuzione iniqua della ricchezza, alla mercificazione dei beni comuni. E quindi dobbiamo assolutamente smitizzare l'idea che la povertà sia naturale, sia inevitabile, un frutto da accettare. I poveri non sono poveri perché fannulloni, dice padre Alex Zanotelli. Ha scritto un libricino adesso sui soldi, no? Commentando il capitolo 16 del Vangelo di San Luca. I poveri non sono poveri perché fannulloni, non sono un imprevisto, il risultato di fattori straordinari, di variabili economiche. Le cause della miseria sono strutturali e quindi dipendono da noi, possono essere eliminate oppure consolidate, è determinante la nostra volontà di uomini. Di fatto è cresciuta in questi anni la ricchezza mondiale in termini assoluti e sono aumentate in maniera spaventosa le disparità. È così. La ricchezza dei ricchi si è concentrata ed è lievitata e si è multisfaccettata la povertà degli impoveriti. Pensate, nel 2013, l'anno passato, le 300 persone più ricche del mondo hanno guadagnato 524 miliardi di dollari. 300 persone, 524 miliardi di dollari, poco meno di un terzo della ricchezza prodotta da 60 milioni di italiani. E quindi questo conferma questa tendenza, cioè la ricchezza si sta concentrando sempre di più nelle mani di pochi, a scapito di una stragrande maggioranza che è privata del necessario. Allora, perché impoveriti? Perché i poveri sono resi poveri, i poveri sono vittime, questo è il problema, i poveri sono vittime. E il Papa che non ha peli sulla lingua, non ha peli sulla lingua, gli dicono sei comunista, ho sentito un'intervista, lei è comunista, voi dite sono comunista, forse, io dico di no, ha risposto esattamente con queste parole, forse, io dico perché non gli interessa la contrapposizione ideologica, gli interessa il Vangelo. E il Papa dice questa economia uccide, non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotta a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di 2 punti nella borsa. Questa è esclusione. Non si può tollerare il fatto che si getti il cibo quando c'è gente che soffre la fame. Questa è iniquità. Oggi tutto entra nel gioco della competitività e come conseguenza di questa situazione grandi masse di popolazioni si vedono escluse, emarginate, senza lavoro, senza prospettiva, senza via d'uscita. Si considera l'essere umano in se stesso come un bene di consumo che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello scarto che addirittura viene promossa, dice il Papa. Ecco, abbiamo costruito e ci lasciamo guidare da un sistema iniquo che dopo aver sfruttato tende ad emarginare, perché la massa degli impoveriti a livello mondiale alla fine non ha nemmeno valore economico. Cioè nell'attuale globalizzazione sono semplicemente scartabili. In passato le masse di impoveriti erano considerati una forza lavoro a basso prezzo, oppure potenziali consumatori, oggi appaiono semplicemente superflui. Esistono meccanismi emarginanti creati da questo sistema economico, il neoliberismo. Sapete, lo slogan del neoliberismo è meno Stato più mercato, perché il mercato salva da solo tutto, meno Stato più mercato. Allora esistono meccanismi che funzionano in maniera quasi autonoma, perché non si lasciano più guidare dalla politica o dall'etica, ma agiscono sulla base della massimazione del profitto, sulla base del mito della crescita, dello sviluppo. Il Papa lo dice proprio in maniera esplicita, adesso non vi leggo tutti i numeri, ma sono veramente vale la pena leggerli. Dice al numero 54, in questo contesto alcuni ancora difendono le teorie della ricaduta favorevole, che presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesce a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale. Ma non è così, dice, questa è ingenuità, e nel frattempo gli esclusi continuano ad aspettare. Una delle cause di questa situazione è l'idolatria del denaro, cioè il denaro è diventato il grande Dio. E questo squilibrio procede da ideologie che difendono l'autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria. Dietro questo atteggiamento si nascondono il rifiuto dell'etica e il rifiuto di Dio, dice il Papa. Allora, per questo la situazione è peggiorata. Il capitalismo reale davvero è responsabile di una convivenza scandalosa, irrazionale, assurda, in un mondo sempre più intrecciato, presente, globalmente presente a se stesso, perché oramai internet ci fa vivere tutto in tempo reale. C'è una povertà disumana e una ricchezza mai vista prima. In questo meccanismo perverso i poveri si moltiplicano, diventano sempre più poveri, fino a morire di miseria, di denutrizione, di esclusione, massi in esubero, vittime sacrificate sull'altare del mercato. Per questo si parla di impoveriti, perché sono vittime, perché sono resi poveri da un sistema che la produce, la miseria. È stato pubblicato poco tempo fa il rapporto dell'ONU sugli obiettivi di sviluppo del millennio, una cosa interessante perché ha ridestato speranza, perché in questo rapporto si dice che sono stati raggiunti 3 grandi obiettivi. Lo studio è stato fatto dalla Banca Mondiale, è un po' sospetto, però l'ha fatto la Banca Mondiale, lo studio. Allora dice che sono stati raggiunti 3 grandi obiettivi. Primo obiettivo, dimezzamento della povertà assoluta. Addirittura 5 anni prima della scadenza fissata, 2015. Poi dimezzamento della popolazione che non ha accesso a fonti affidabili di acqua potabile. E poi miglioramento delle condizioni di vita di 100 milioni di abitanti delle baraccopoli, 3 grandi obiettivi che si erano dati più di 180 paesi. Ecco, questo rapporto dell'ONU ci chiede di approfondire che cos'è e come si misura la povertà, perché normalmente la povertà si misura in termini di reddito, soprattutto in questi rapporti si fa così. Da alcuni anni però l'ONU hanno pensato ad una diversa misurazione, ad un indice di sviluppo umano, cercando di metterci dentro anche la salute, la scuola, l'educazione, il reddito come minimi, ma si dovrebbe tener conto anche dell'abitazione, dei servizi pubblici, della qualità della vita, della sicurezza, della violenza, di tanti fattori. Ma la Banca Mondiale priorizza il metodo tradizionale, cioè quello del reddito. Adesso non ve la faccio lunga, ma praticamente la povertà relativa si stabilisce in base al rapporto, no? All'interno di un contesto tra gli abitanti di quella regione, di quello Stato, di quella nazione, e la povertà assoluta invece si stabilisce pensando ad un paniere, ad un reddito di sussistenza che è $280 all'anno circa, cioè $1,25 al giorno. Cioè se uno non ha $1,25 al giorno non può comprarsi il necessario per vivere. $1,25 al giorno. Allora i dati pubblicati dicono che si sono dimezzati coloro che possiedono meno di $1,25 da consumare al giorno. Innanzitutto perché si sono dimezzati? Perché è cresciuto tantissimo la Cina, l'India, ma anche alcuni paesi dell'America Latina, per esempio il Brasile. Il problema è che come facciamo a rallegrarci? Perché la povertà assoluta, che con criteri riduttivi, se non addirittura arbitrari, è stata fissata a meno di $1,25 al giorno, sarebbe in diminuzione quando è cresciuta quella relativa, cioè coloro che guadagnano $2,5 al giorno. Allora, Riccardo Petrella, dell'Università del Bene Comune Bruxelles, che è il portavoce di una grande campagna che è esplosa e si sta diffondendo a livello mondiale. La campagna si chiama Dichiariamo illegale la povertà, Banning Poverty 2018. Questo sarebbe, non so se voi avete cominciato a parlarne. Ci sono alcune riviste del mondo cattolico che hanno sposato questa campagna, no? e praticamente vorrebbero far approvare dall'Assemblea Generale dell'ONU del 2018, 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, una risoluzione che dichiari illegale la povertà, dichiarando illegali le norme, le istituzioni, le pratiche all'origine della povertà. Allora Petrella dice: come si fa a ridurre ad un unico indicatore monetario la povertà, che è un insieme di numerosi fenomeni strutturali, e decretare la fine della povertà, perché il potere d'acquisto pro capite nel mondo ha superato la soglia di $1.25. E l'agenda post 2015 fino al 2030 dice che nel 2030 potremo eliminare la povertà assoluta, ma la Banca Mondiale dice che continueremo ad avere 3 miliardi di persone in povertà relativa. Come si fa a non percepire che il metodo, più che individuare la situazione delle persone, indica il potenziale consumo dentro una logica di mercato, quasi al servizio dell'espansione liberista? E allora di chi parliamo quando parliamo degli impoveriti? Parliamo di un mondo, il mondo della povertà, e magari per comprenderlo lo contrapponiamo al mondo dell'opulenza, della ricchezza, perché il pianeta povertà è davvero un mondo. In America Latina le grandi conferenze che si sono succedute a Medellin, cioè Puebla, Santo Domingo e Aparecida, hanno cercato di raccogliere la diversificazione del mondo della povertà. Per esempio loro parlano adesso di indios, sono poveri, ma poveri in una maniera particolare, o parlano di donne, dicono per esempio che quando la donna è negra e vive nella favela è 3 volte più povera di un povero normale, ecco. Cioè accolgono sfumature, situazioni diverse, per esempio parlano di afrodiscendenti. Colgono che la stessa terra è stata stuprata, quindi la terra è impoverita, violentata, le minoranze religiose, le minoranze culturali, quindi c'è un mondo diversificato dentro il mondo degli impoveriti. E allora, soprattutto Puebla dice: riconosciamo il volto di Gesù nel volto sfigurato di questi tanti poveri, e li elenca uno per uno. Anche in Italia si è cercato di fare la stessa cosa, no? Per esempio i documenti della Conferenza Episcopale Italiana hanno riscattato alcuni termini di ispirazione biblica per dire gli impoveriti, ultimi, piccoli, emarginati, esclusi, perché chiaramente non possiamo non tener conto delle nuove povertà, quelle post-industriali, quelle post-materiali, cioè anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, carcerati, ex carcerati, malati di mente, c'è un sacco di... e la Caritas credo che più di ogni altro conosce queste persone qui che si muovono all'interno della città di Fano, all'interno delle nostre comunità, ma anche tutti noi conosciamo queste tante sfaccettature della povertà. Chiaramente oggi dobbiamo riconoscere che quella che sembrava superata, la povertà materiale, sta tornando anche da noi, purtroppo. Ci sembrava di averla vinta, invece ci ritroviamo a parlare con tante persone che hanno perso il lavoro, non hanno certezza del reddito e quindi sono private dell'essenziale, della salute, della casa, dell'accesso alla cultura, della partecipazione. Allora chi sono gli impoveriti? È questa moltitudine di esseri umani per i quali vivere è un peso. Vivere è un peso. Questi sono gli impoveriti. Quindi, se è vero che non si può ridurre la povertà alla sola accezione economica, materiale, però non si può nemmeno cadere nell'eccesso opposto, spiritualizzare troppo. La povertà è una condizione di reale indigenza, la condizione di chi è prostrato a terra, di chi manca dei beni essenziali. Gli impoveriti sono materialmente poveri, quelli la cui vita è minacciata, quelli per i quali la fatica più grande è sopravvivere. Sono costantemente minacciati dalla morte. Muoiono prima del tempo. Sono gli oppressi, gli spogliati di tutto, dei diritti, della dignità. Sono disprezzati, senza nome, senza vita. E quindi questo è il mondo dei poveri. Questo mondo di poveri ci lancia una sfida radicale, una sfida alla nostra coscienza di persone umane, ma una sfida anche alla nostra identità di cristiani. E purtroppo non ci scandalizziamo sufficientemente. A volte anche il linguaggio è fatto per mistificare, per esempio parliamo di capitalismo selvaggio, oppure parliamo di globalizzazione, perché il termine globalizzazione è più soft. Capitalismo già tutti noi abbiamo ormai interiorizzato che ha delle conseguenze nefaste, ma la globalizzazione no, la globalizzazione è un fattore anche positivo. Ma chi l'ha detto che la globalizzazione è sempre mondializzazione? A volte è esclusione, è conquista. La globalizzazione non è automaticamente positiva, perché non basta il progresso. E noi non mettiamo più in discussione, per esempio, il diritto alla proprietà privata. C'è qualcuno che possiede, ma in maniera spudorata, oltre ogni, diciamo, dignità. Eppure c'è un principio della dottrina sociale della Chiesa che è la destinazione universale dei beni. Il risultato è questa società crudele, no? Crudele. Il problema, diceva un missionario comboniano, il problema è che i numeri, le statistiche non sanguinano. E quindi non siamo messi di fronte al volto dell'altro che grida. Non reagiamo perché viviamo una specie di disumanizzazione, siamo storditi, ci lasciamo manipolare. E allora quello che viene globalizzato, dice il Papa, è l'indifferenza. Viviamo una specie di globalizzazione dell'indifferenza. Anche il tentativo di eliminare la povertà è disumanizzante, no? Per esempio, come si fa ad accettare questo ritmo e queste tappe? 2030 si elimina la povertà assoluta. 2030, ma 2030 c'è 15 anni ancora. C'è in 15 anni, ma quanta gente muore? Ma quanta gente muore? Cioè nasce per morire. Quanta gente nasce senza vivere, senza poi vivere. Ma questo è disumano, cioè come si fa ad accettarlo? I tempi così corti. 2030 sembra qui, ma per chi sta dall'altra parte è un'eternità, è troppo tardi. L'etica è posta tra parentesi, no? È posta tra parentesi. Eppure un bambino che muore di fame muore assassinato. Questa è la verità. Un bambino che muore di fame muore assassinato. E pensate come ci stordiscono con la contrapposizione tra celebrazioni apoteotiche dello sport e le situazioni di crisi, di violenza, di povertà. Pensate a questi giorni in Russia, no? Le Olimpiadi. E poi situazioni di miseria, di povertà terribili, gridanti. Ma pensate anche in Brasile. Hanno costruito stadi dappertutto, ma ancora ci sono milioni e milioni di impoveriti. È vero che il Brasile è cresciuto, ma ancora sono tanti esclusi dalla dignità. E allora, dice il Papa, riguardiamo in faccia i poveri, perché loro possano aiutarci a salvare il mondo. sicuramente ci riconducono al cuore del Vangelo. E qui il Papa fa un passaggio che è straordinario. Non dice soltanto che noi dobbiamo aiutare i poveri, condividere con loro. Dice che noi dobbiamo lasciarci aiutare dai poveri. Dice così, numero 198 dell'Evangelii Gaudium. Per questo desidero una chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro. Vi chiedo di apprezzare il povero nella sua bontà propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, col suo modo di vivere. Soltanto così i poveri si sentiranno in ogni comunità cristiana a casa loro. E nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri, per la giustizia sociale. Nessuno. Chiaramente vi chiedo anche di lottare per cambiare ed eliminare le cause strutturali della povertà. Anche questo non può attendere. I piani assistenziali sono da considerare come risposte provvisorie, perché dobbiamo radicalmente affrontare i problemi, rimettendo in discussione l'autonomia assoluta dei mercati, le speculazioni finanziarie, aggredendo le cause strutturali della ingiustizia, dell'iniquità. E quindi il Papa ci ricorda una cosa straordinaria, no? Cioè, a prima vista il povero è quello che non c'ha, è quello che non c'ha. Quindi noi lo definiamo in maniera negativa, a partire da una carenza. Invece il Papa ci dice, dobbiamo muoverci controcorrente, controtendenza. Bisogna cogliere il valore della persona nel povero e del povero. Ma ancora di più bisogna cogliere il valore dell'essere di fronte a quello dell'avere. Per cui i poveri sono soggetti portatori di una novità di valori, portatori di qualcosa di straordinario che ci può umanizzare, che ci può aiutare a vivere la radicalità del Vangelo. Sì, perché il nostro mondo è malato e loro possono aiutarci a guarirlo. Ci chiedono di passare dalla civiltà della ricchezza, del capitale, alla civiltà della sobrietà solidale. Perché la civiltà della ricchezza si fonda sull'accumulo, sulla soddisfazione individualistica, egoistica dei beni, cioè dei bisogni e quindi l'utilizzo dei beni, mentre la società della sobrietà solidale pone al centro la soddisfazione universale, cioè ci aiuta a capire che dobbiamo crescere insieme, perché sennò non saremo mai felici. Dobbiamo crescere insieme, magari meno, magari in maniera diversa, ma crescere insieme, perché sennò non avremo mai pace. Dobbiamo superare insieme a loro, aiutati da loro, aiutati dai più poveri, l'inasprimento dello sfruttamento del mondo, questa scandalosa distanza tra chi ha e chi non ha, tra ricchi e poveri, la distruzione ecologica, il pervertimento della democrazia, l'ideologizzazione e manipolazione dei diritti umani. E quindi abbiamo bisogno di cambiamenti profondi e loro possono aiutarci. Cioè abbiamo bisogno davvero dei poveri per cambiare il mondo, dice il Papa. Ecco, per esempio, loro ci spingono all'indignazione etica, dobbiamo recuperarla, indignarci. Ci spingono ad una compassione senza limiti, alla conversione radicale. Come cristiani chiaramente ci ricordano che possiamo essere sacramento di Gesù, cioè rivelarlo, oppure possiamo anche nasconderlo, se non viviamo l'amore, la condivisione, il servizio. I poveri ci evangelizzano perché loro vivono la solidarietà, il servizio, la semplicità, la disponibilità a ricevere i doni di Dio, la sobrietà. È straordinario, no? Tutti i giovani che vanno, magari visitando missionari nel sud del mondo, tornano cambiati, segnati. Mi ha colpito molto alcuni che sono andati in Brasile quest'estate, giornata mondiale dei giovani, per esempio Riccardo di San Costanzo, che dappertutto dice: quell'incontro mi ha cambiato. Cioè, hanno un atteggiamento diverso nei confronti della vita, vivono in maniera diversa le relazioni. Loro vivono le relazioni, diciamo, come davvero la grande opportunità, ci si perdono dentro, ma soprattutto hanno voglia di vivere, danno gusto alla vita. Noi siamo annoiati, da noi si diffondono i mali dell'anima, loro invece, magari è la violenza perché la miseria abbruttisce, ma hanno questo atteggiamento, no, di fronte alla vita, straordinario. Ecco, loro ci permettono di vedere che la salvezza non coincide con lo sviluppo, la ricchezza, il progresso. I poveri ci aiutano a costruire giustizia. Tra loro continuano a sussistere valori straordinari. E adesso volevo vedere un attimo qualche immagine di Paolo e commentare questo aspetto di Paolo. Fai pure. Ecco, Paolo è partito, no, per andare in Brasile giovanissimo, sull'onda del concilio, con una passione, un entusiasmo straordinario, come chiaramente si partiva in quegli anni, ma come si parte sempre. La partenza è sempre una cosa bellissima, anch'io l'ho vissuta ed è davvero qualcosa di straordinario. Ma lui è partito credendo di portare il Vangelo, Gesù, no? Credendo di portare, doveva soprattutto dare. E chi parte così, sa che là non hanno, vivono situazioni di precarietà, e Paolo è partito così. Qui ancora giovanissimo prete o seminarista, qui viene ordinato, c'è anche il vescovo Tomassetti, vedete? Era vice rettore al seminario, qui il vescovo Micci lo ordina e lui poco tempo dopo, fa qualche mese proprio qui nella parrocchia del Duomo di Fano e poi parte per il Brasile. Anzi, prima di partire bisogna che studia la lingua, no? Va su Alcum a Verona a studiare la lingua, quella volta era il CEIAL. E poi il 19 ottobre 65 parte per il Brasile, nave, viaggio lungo, e chiaramente va con questi amici fiorentini. E va a Salvador Bahia. E l'impatto è l'impatto con i poveri. Quella volta si tornava ogni 3-4 anni, non si tornava facilmente perché il viaggio era lungo, e quindi è stato 3-4 anni la prima immersione. E già quegli anni, i primi anni, l'hanno cambiato. Proprio nelle lettere si capisce che l'hanno cambiato. Ha sentito che più che dare doveva prendere. E quindi si è lasciato educare da questo popolo, dalla gente che viveva nella periferia della capitale della Bahia, Salvador. Noi non andiamo in Brasile a portare qualcosa, ma a vivere con loro il cristianesimo. Si è reso conto che loro erano molto, cioè avevano già ricevuto il Vangelo, ma erano molto più sintonizzati col Vangelo di noi, molto più cristiani di noi. E Paolo dice: i brasiliani scopriranno come vivere il cristianesimo vivendolo e tentando di viverlo ogni giorno, e noi lo scopriremo con loro, in un atteggiamento di gente che cerca, che non sa, che non ha, che è sempre disponibile. E quindi Paolo si è rimesso in discussione, si è lasciato educare dai poveri. Il contatto con i brasiliani poveri della Bahia lo arricchì, lo cambiò profondamente. Vive in una situazione, diciamo, cioè in una periferia complicata. Oggi tutte queste cose non ci sono più, ma quella volta gli alagados, era gente che viveva sulle palafitte in maniera precarissima, malattie di ogni tipo, perché poi tutto veniva buttato in quella specie di lago, no? Una specie di piccolo lago. era una cosa. La cosa bellissima è che Paolo condivide con i poveri, per esempio lui vive in una stanza, anche in camassaria, ha cominciato così, in una stanza che serviva da camera ma serviva da tutto, una stanza sola, perché metteva la rete, cioè la maca, e quindi di notte dormiva sulla maca, poi la mattina toglieva la maca e diventava l'ufficio, il luogo dove accoglieva le persone, così, una cosa semplice. Non c'aveva la rete, nemmeno a Camassaria all'inizio c'aveva la rete, dormiva sulla maca, c'era abituato, dormiva bene sulla maca. E andava a mangiare girando le case, si è preso diarrea di ogni tipo, Paolo, all'inizio disturbi gastrointestinali, a volte ha interrotto la messa, perché chiaramente se mangi nelle case può succedere, insomma. Ma lui era così, e dice che quel momento era una cosa straordinaria, la cosa più bella, cioè lo dice nelle sue lettere, dice guarda, qui non puoi passare senza salutare una persona, e quello che loro più apprezzano, valorizzano, è che tu vai da loro, vai a casa da loro, perché il povero è stanco di ricevere, vuole anche dare, e questo gli restituisce dignità, dice cavolo, anch'io posso accogliere. Anch'io posso dare, anch'io posso aiutare. E lui lo faceva proprio per questo. Pensate che i fratelli, non so se Giovanni, Francesco, Marco, i fratelli, gli ha regalato il frigorifero, perché non ci aveva il frigorifero, l'anno dopo o due anni dopo, quando sono andati, non ce l'aveva più, perché l'aveva dato in una situazione di emergenza e quindi si era privato di nuovo del frigorifero. Cioè voleva vivere il più possibile vicino a loro. Vicino, quindi veramente ha fatto un'immersione, ha vissuto con radicalità la vicinanza ai più poveri. Ma chiaramente ha provato anche ad annunciare e denunciare, perché non si riesce ad annunciare il Vangelo senza denunciare contemporaneamente l'ingiustizia. E quindi si è messo dalla parte dei poveri e ha cominciato a denunciare le cause della loro miseria, le cause della loro povertà, ma nel contesto. Questo vuol dire mettendosi indispettendo qualcuno di concreto, con nome e cognome, perché la denuncia non è generica, la denuncia non è semplicemente richiamare i valori, la denuncia a volte è smascherare l'ingiustizia, e quindi laggiù in quel contesto ha cominciato a smascherare l'ingiustizia, ma li disturbi, li complichi. Non solo questo, ma per esempio ha aiutato i poveri ad aprire gli occhi, a leggere la propria situazione, ad analizzarla e ad assumersi come impoveriti, cercando di cambiare insieme a loro la situazione, cioè ha aiutato i poveri a organizzarsi, e allora sono nate iniziative straordinarie, per esempio va bene, questo tutto era costruito in mutirão, come dicono in Brasile, cioè insieme, e quindi i brasiliani condividono molto il lavoro, magari si decide facciamo una cappella, allora tutti quelli che possono lavorare lavorano e mangiano insieme, quindi la comunità offre un pranzo comunitario e si condivide il lavoro, è un'esperienza bellissima in mutirões in Brasile. E si divertiva anche, vedi, amicizie belle, ma lavorava con loro e poi soprattutto ha fatto nascere la scuola Primo Maggio, per aiutare i giovani, i ragazzi a prepararsi al lavoro, ma anche per aiutarli ad aprire gli occhi. E perché i poveri, i più poveri capissero, avessero accesso alla cultura, lui per esempio aveva queste intuizioni fantastiche, scriveva la storia del Brasile in fumetti. E quindi ha scritto una storia del Brasile in fumetti, ma mica così superficialmente, lasciandosi aiutare da un professore dell'Università della Bahia, Bira Ubirajara, quindi il professore di storia lo aiutava, e lui scriveva, cioè ha semplificato la storia del Brasile e l'ha fatta diventare un fumetto, E chiaramente una storia non più letta dalla parte dei vinti, cioè dei vincitori, scusate, ma dalla parte dei vinti, dalla parte delle vittime. E quindi cercando di fargli vedere le cause storiche della miseria. Ecco, loro vivevano comunque sempre in comunità. È bella l'esperienza della missione, perché è un'esperienza fatta dentro comunità missionarie. Erano vari presi, con anche la collaborazione di alcune laiche, per esempio Delia. Delia è arrivata qualche anno dopo, ma è stata con questo gruppo per tutta la vita, con Paolo per tutta la vita, e col gruppo di Salvador è una quindicina d'anni, i primi 15 anni. Chiaramente oltre all'annuncio denuncia c'è stato bisogno anche di rinuncia. Paolo ha rinunciato alle sue comodità, ha rinunciato a se stesso, ha messo un po' in pericolo la vita, no? Ecco, questa è la scuola Primo Di Maio. Ha messo in pericolo la vita, perché chiaramente se tu vivi in quella precarietà, per esempio qualcuno sospetta che il tumore cerebrale possa essere anche il frutto dell'aver vissuto a Camassari, perché Camassari, che era un borgo di 15.000 abitanti, negli anni 70 è diventata una città di 100.000 abitanti, e quindi è cresciuto in pochissimo tempo, perché hanno costruito un polo petrolchimico, 40 multinazionali trasformavano il petrolio in combustibile, ma anche in plastica, in tutto quello che può derivare dal petrolio. C'erano 40 imprese, e queste 40 imprese non è che ci avevano grande attenzione all'inquinamento. Certe nuvole all'inizio, no? Tossiche, e moltissimi, anche un altro missionario belga che lavorava lì vicino al polo petrolchimico, anche lui è morto di tumore cerebrale. Quindi, chissà, forse, no? E comunque, diciamo, stare dalla parte dei poveri significa anche rinunciare alle sicurezze, e a volte anche vivere il conflitto pesante, perché se ti scontri non è facile. Non è facile. Sì, qui è con Elder Camara, no? Chiaramente era un mondo straordinario, gente che si sosteneva a vicenda in questa visione profetica. Per quanto riguarda, diciamo, questo atteggiamento profetico di Paolo, mi piace sottolineare anche la capacità di rimettersi in discussione, di rinnovarsi, perché bisogna cambiare sempre per rimanere fedeli a certi ideali. E lui ha cambiato lungo la vita, no? Per esempio, io ricordo quando sono arrivato nel 93, già lui era da più di 10 anni a Camassari, e già, per esempio, pensava che forse si era trascurata la classe media, si era caduti in quello che lui chiamava basismo, cioè solo la base, mentre la classe media era importante per la trasformazione della società. E allora ha recuperato il rapporto con la classe media, per esempio ha cominciato a seguire un movimento di classe media che era movimento familiare cristiano, il movimento familiare cristiano, e con loro ha cominciato a lavorare, diciamo, per la trasformazione di quel mondo. Le trasformazioni sono nate anche da quegli anni in cui hanno gestato il futuro del Brasile. Ma poi, per esempio, era davvero capace di rimettersi in discussione anche a livello interiore, di atteggiamento nei confronti delle persone. A volte si diventa, diciamo, rigidi, eccessivamente rigidi, no? E lui invece è stato capace di coltivare amicizie, di avere il gusto dell'amicizia, il gusto di perdere tempo anche per le amicizie. Leggiamoci questo di Ettore Masina, perché è una testimonianza veramente bella, no? Tra l'altro Ettore Masina è quello che ha filmato...
No, Ettore Masina è un giornalista del cattolico che ha scritto sull'Avvenire e sul Corriere della Sera ed è stato un amico di Paolo da quando, dopo le prime volte che tornava dal Brasile, ha avuto più volte contatti, quindi in occasione del decennale aveva fatto proprio, era stato invitato a parlarci di Paolo e aveva scritto queste cose. Chi ha Paolo filmato era Leandro Castellani, che è un regista fanese, anche lui amico di Paolo d'infanzia, e è proprio una curiosità, proprio la madre di Leandro Castellani è stata la prima a sapere che Paolo sarebbe andato in seminario, perché a 11 anni andava a scuola, gli ha detto, allora era settembre, gli ha detto adesso ci rivediamo presto con Giuliano, ci rivedete presto con Giuliano a scuola, e lui gli dice no, non vado a scuola, non vado in seminario, questo ancora prima che lo sapesse la madre e il padre, aveva già parlato con il rettore.
Niente, no, leggiamoci questa testimonianza di Ettore Masina. Innanzitutto penso che Don Paolo fu un sacerdote di quelli che accolgono la chiamata di Dio e ne diventano trasparenza. Un prete scomodo per il richiamo costante alla coscienza e alla fede. Un uomo scomodo per la franchezza quasi micidiale delle sue parole, vero? Un padre di comunità di fede esigente e insieme capace di tenerezze. Non fu un teologo nel senso accademico della parola, ma fu, oserei dire, un teologo a piedi scalzi, perché aprì il Vangelo ai più poveri dei poveri e li aiutò a trarne quelle intuizioni che sono i carismi donati loro dal Padre, quel magistero che faceva esultare Gesù. Ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai potenti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli e ai poveri. Sì, perché Paolo, oltre ai libretti che vi ho detto di storia del Brasile, sulla schiavitù e così via, ha scritto anche dei libri di divulgazione di testi di esegesi, introduzione alla Bibbia, ma anche di testi della teologia della liberazione. E quindi ha sempre divulgato, ha cercato di ridire in un linguaggio per i poveri quello che i teologi, anche i teologi della liberazione, dicevano in un linguaggio più accademico, più scientifico. Ecco, adesso ci fermiamo un attimo perché avremo possibilità poi di rivedere anche la figura di Paolo, e vorrei concludere dicendo di fronte al mondo degli impoveriti che cosa fare. Dico subito che dovremmo cercare insieme di, per esempio, approfondire come possiamo partecipare a questa campagna di dichiarazione di illegalità della povertà, no? Ma riscoprire dall'archivio storico della Scuola di Pace alcuni interventi fantastici, per esempio Luca Gaggioli, che ha proposto una teologia del consumo. Luca Gaggioli ha detto, in altre parole, guardate che i beni materiali servono per i beni immateriali. Se moltiplichiamo i beni materiali non vuol dire che siamo più felici, anzi, molti hanno tantissimi beni e più moltiplicano i beni meno sono felici. Quindi non è la moltiplicazione dei beni che ci fa felici, ma soprattutto lui ha detto, guardate, possiamo attraverso il consumo collaborare per modificare le strutture che generano la miseria, cioè non entrare nella logica del consumismo, resistere al consumismo, recuperare la sobrietà, non consumare per consumare. E lui aveva dato delle regole proprio pratiche. Poi Don Adriano Sella, che aveva parlato di nuovi stili di vita per la giustizia e aveva detto un nuovo rapporto con le cose, un nuovo rapporto con le persone, un nuovo rapporto con l'ambiente, un nuovo rapporto con il mondo, dando dei consigli pratici, no? Credo che valga la pena riscoprire, perché è questo che ci può aiutare a concretizzare anche questa solidarietà nei confronti dei più poveri. Allora io credo che come cristiani anche motivati dal Papa, dobbiamo tenere insieme da una parte la risposta all'emergenza e dall'altra l'impegno di trasformazione del sistema. Bisogna tenere insieme queste due cose. E quindi l'amore per il povero, conosciuto e riconosciuto, diceva Don Helder Camara, non basta che i poveri ci conoscano, noi dobbiamo conoscere il nome dei poveri. E quindi, da una parte, l'amore alla persona, il Papa è straordinario su questo, no? Va, abbraccia, bacia, proprio cerca il contatto fisico, il contatto fisico. E dall'altra dobbiamo mantenere insieme la lotta contro il mostro, contro le strutture di peccato. Perché di fatto non amiamo il povero se non ci impegniamo con lui ad eliminare quello che l'ha impoverito. Se non lottiamo con lui per rimuovere le cause della miseria. E quello che ha intuito in maniera magistrale Oreste Benzi, era scritto nella regola. Ma è anche vero il contrario, non persevereremo nell'impegno della trasformazione del mondo se non amiamo concretamente il minimo dei fratelli. Non costruiremo il mondo nuovo se non ci liberiamo dall'egoismo, dall'idolatria del mercato. Inoltre, non basta la trasformazione del cuore. Perché alla trasformazione del cuore non segue in maniera automatica la trasformazione delle strutture cattive. È una falsa alternativa quella trasformazione del cuore, trasformazione delle strutture. Perché non esistono le strutture e poi le persone in relazione, ma esistono relazioni umane strutturate. Quindi bisogna cambiare insieme cuore e strutture. È illusorio pretendere di ottenere risultati di strutture giuste senza modificare la coscienza. Ma è anche altrettanto illusorio pensare ad una conversione delle persone lasciando per un tempo futuro il problema della convivenza reale. E quindi le due cose vanno tenute insieme. E soprattutto il Papa ci chiede di essere chiesa povera per essere chiesa dei poveri. Chiesa povera. Cioè, in altre parole, dobbiamo seguire l'esempio di Gesù. Il Figlio di Dio si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. La trascendenza, dice un teologo latinoamericano, la trascendenza si è fatta transdiscendenza, condiscendenza. Cioè Dio si è fatto uno di noi, si è fatto vicino. Allora al cristiano non basta denunciare la povertà, ma serve la condivisione. Serve la condivisione. Cioè dobbiamo scegliere la condivisione, scegliere la povertà, cioè vivere la beatitudine, beati i poveri mossi dallo spirito, i poveri in spirito. Perché dobbiamo essere poveri? Per la sequela, per seguire Gesù, perché se non siamo poveri non ci riusciamo a seguire Gesù. Lui ha vissuto così, quindi per imitare il Maestro, per stare dietro Lui, dobbiamo farci poveri. Dobbiamo scegliere la povertà per la giustizia, perché se noi accumuliamo, a qualcuno sottraiamo, perché viviamo in un mondo limitato e quindi non possiamo usare illimitatamente dei beni. E poi dobbiamo essere poveri per la libertà, perché se non stiamo attenti i beni che possediamo ci possiedono, ci rubano il cuore, ci rubano lo sguardo, cioè ci disumanizzano. E allora dobbiamo scegliere la povertà per la condivisione, per la comunione tra le persone. Meglio ancora, dobbiamo vivere la convivialità che celebriamo nell'Eucaristia. Lì mettiamo insieme quello che siamo e quello che abbiamo. Nell'Eucaristia condividiamo relazioni, vita, cose. E quindi chiediamo proprio al Signore che ci aiuti a riscoprire questo stile della sobrietà solidale. come lo stile di una chiesa povera, di poveri per i poveri.